Allora, quindi una volta che abbiamo capito queste cose di Roma e degli Etruschi e della stratificazione, dell'imprinting e tutte queste cose, uno dice ha capito tutto. E invece no, ha capito quasi niente, fino a che non incontra un pezzo di questo titolo, Tevere Cavo. Perché Tevere Cavo? Per 5-6 ragioni contemporaneamente. Una delle ragioni è che evoca questo discorso delle vie cave. Cosa so se vie cave? E perché so un ingrediente così importante per noi, tanto da dedicargli addirittura un pezzo del titolo che si chiama Tevere Cavo? No? Quindi deve essere importante. Allora, innanzitutto, l'aneddoto di come io arrivo alla scoperta delle vie cave è un aneddoto abbastanza interessante. Tutto questo discorso che voi avete seguito fino adesso era un discorso che io è da molti anni che in qualche maniera faccio, cioè una delle sue varianti. Questo discorso si tenne a Milano, mi invitarono a fare una lezione su questi argomenti, io feci questa lezione e mi ricordo uno degli assistenti di questo corso che a un certo punto a mezza bocca alla fine della lezione mi disse, ma sì, e poi questo c'ha molto a che vedere con le vie cave, disse tipo una cosa del genere. E io non avevo la più pallida idea di cosa erano le vie cave, come quasi tutti voi. Che so, capii un po' dal contesto, come tu con Stefano D'Arrigo adesso, che in quel dettaglio era quello che noi chiamiamo in gergo un buco nero. Cioè, che cos'è un buco nero? Il buco nero è, oggi per esempio abbiamo fatto una lezione al corso in cui abbiamo parlato di Wright, di Villa Savoye, eccetera. Scherzavamo con gli studenti, ma fino a un certo punto, dicendo che alcuni di loro, è assodato questo statisticamente, non conoscono delle cose che secondo noi sono molto centrali, molto importanti. Allora, i miei studenti sanno tutti questo gioco, gli altri no, noi chiamiamo queste cose il buco nero. E cioè, tu Valentina fai finta di sapere tutto assolutamente delle vie cave, in realtà non sai nulla, ma non lo fai assolutamente, non lo fai assolutamente sapere a nessuno delle persone che ti è vicino. Cioè, caso Villa Savoye, cioè io non ho mai sentito nominare Villa Savoye nel buco mio, però io capisco dal contesto che è un buco nero, cioè qualcosa che a me mi dice che io dovrei sapere, perché lo capisco dal contesto che è importante, e che il problema è che io non lo so, perché non posso sapere tutto. Allora, in quel caso è un buco nero. Che vuol dire questo? Che io faccio assolutamente finta di sapere vita, morte e miracoli di Ville Savoye, in realtà non so nulla, non so neanche chi è Le Corbusier. Io capisco, però è importante, quindi lo segno nella mia memoria, appena posso cerco di colmare il buco nero. Così avvenne con le vie cave, cioè io capii dal contesto che questa cosa che mi diceva questo assistente di questo corso era in realtà importante, era in realtà importante, lo capii, gli dissi anzi sì, vabbè, però insomma non sapevo cos'erano le vie cave in realtà, però dopo un poco, avendo un poco di tempo, mi misi a studiare la questione. E scoprì una cosa per me importantissima, tanto importante che vi racconto ogni volta questo aneddoto, eccetera. Allora, innanzitutto dove sono è importante. Diciamo i posti in cui sono più numerose e che si possono vedere con maggior, diciamo, costo-beneficio sono nelle zone di Pitigliana e Sovana e quindi diciamo questo è il lago di Bolsena, siamo nell'Etruria meridionale a confine tra l'Alto Lazio e la Toscana. In realtà le vie cave ce ne sono tantissime, anche se in questa zona sono particolarmente sono particolarmente presenti e suggestive. Questa è una mappa della zona vicino a Sovana, questo è il paesaggio vicino a Sovana, e qui ci possiamo andare da Google Map, e qua di nuovo ho riprovato con Apple Map, che ho visto che può anche essere linkata, ho capito come fare, e di nuovo, cioè vedere secondo me questi paesaggi, cioè questi nostri paesaggi, no? Di origine vulcanica, con queste cose, sono proprio secondo me estremamente evocativo, ed è bello vederle secondo me in 3D vero. Allora, che so se vie cave? Perché ci interessano così tanto? Allora, sono dei percorsi scalati nel tufo che hanno una lunghezza anche di 500 metri di lunghezza e scavati anche per 15 metri di altezza, 20 metri di altezza. Sono scavati a mano nel tufo, eccoli qua, e sorgono in quel tipo di paesaggio che noi abbiamo visto. La particolarità è che sono una vicino all'altra, cioè molto spesso ci sono quasi dei più di una di queste vie cave, una vicino all'altra. Sono degli ambienti estremamente suggestivi dal punto di vista paesaggistico mistico, perché la cosa bella è che non sono archeologizzati, cioè non è che tu entri, c'è il biglietto, no, vedi il Colosseo insieme a altri 10.000 turisti con gli short, poi te ne vai, ne so, c'hai Antico Romano, c'hai la cosa, no? No, in questi casi tu sei in un ambiente, come dire, nativo in qualche maniera, non sono luoghi archeologizzati, no? E in Italia ce ne sono ancora tante di queste cose, che sono le cose più magiche in realtà, perché tu hai un rapporto diretto ancora con queste cose. E quindi sono percorsi scavati nella roccia, spesso uno accanto all'altro, lungo tra i 300 ai 400 metri e 15 metri di altezza. Porca miseria! Fatti ai tempi degli Etruschi, fatti dagli Etruschi. Sono artificiali, sono esattamente, questa è la cosa fondamentale, sono artificiali, sono scavati dall'uomo. Ah, castello. Eccoli qua. Eccoli qua. Diciamo, dal punto di vista turistico ambientale sono delle enormi scoperte, no? Sono estremamente suggestive, molto 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 belle. Ma adesso a noi questo non è questo, come scoprirete, che ci interessa. Questa è una delle tante, ce ne sono, diciamo, tante. In quello territorio ce ne saranno una quindicina, una ventina, eccetera. Le sto percorrendo perché anche per dare un po' l'idea del percorso, della lunghezza.
Va
Va bene, poi ve la, lo sentite voi tutto il pezzo. Ok, allora, che ce dovremmo fare con le vie cave, direte voi? E mo' vi spiego. Allora, la maniera più semplice, ho capito, per spiegare queste cose, scrivere queste cose che e leggere queste cose che ho scritto, perché diciamo in 2 minuti si svolge, si apre la questione. Allora, e nel mondo etrusco esiste una complessa strategia dello scavo, e questo l'avevamo già capito, una strategia combinata e coordinata che va dalla tomba rupestre ai dronos, alle vie cave, ai solchi dei carri, tra virgolette. Questa processione di scavi è anche quella che accompagna i morti alla sepoltura e allo stesso tempo celebra il percorso dell'acqua. I morti devono avere acqua per vivere ed ecco la ragione della presenza continua delle coppelle, che sarebbero queste. Le vie cave sono state completamente tralasciate dall'archeologia ufficiale per almeno 3 ordini di motivi. Primo, perché etrusche. Come sapete l'archeologia ha una sua gerarchia, no? Prima di tutto è greco, poi romano, soltanto secondariamente etrusco. E secondo, perché non sono oggetti. Naturalmente l'archeologia tende a funzionare per oggetti, no? Vasi, pitture, statue, anzi statue, pitture, vasi. Terzo livello architettura, ma una cosa che non è l'una e l'altra non si può facilmente classificare. E poi per un terzo motivo, soprattutto perché l'archeologia ufficiale per almeno 3 ordini di motivi, perché etruschi, perché non oggetti e soprattutto perché inspiegabili senza un approccio sistemico ecologico. E adesso veniamo a noi. Cioè, per l'archeologia ufficiale sono strade, per l'archeologia ufficiale, invece sono parte integrante di un sistema di celebrazione del culto della terra. La terra per gli etruschi è viva, la terra parla. Questa è la questione fondamentale per noi. Queste sono un'altra citazione che deriva da questo autore che si chiama Giovanni Feo, che ha molto dedicato molta attenzione a tutte varie questioni, tra cui ha scritto un libro molto bello sulle vie cave, che è questo libro qua. Un libro molto che a me è servito molto e mi è molto piaciuto. Allora, che cosa succede qui? Quindi un fenomeno non compreso viene, diciamo, etichettato secondo una logica funzionalista, no? Sono strade, in realtà è semplicemente folle pensare che siano strade, perché nessuno si mette a scavare una strada per 500 metri e soprattutto nessuno ne fa una accanto all'altra, cosa che sono le vie cave. Le vie cave invece non sono comprensibili, cioè non è un atto folle, perché gli uomini non sono mai folli, fanno delle cose per delle ragioni che tu non comprendi, non hai più gli strumenti di comprendere le ragioni. La ragione è una ragione profondamente simbolica e profondamente legata a tutto l'ecosistema etrusco. Perché non è che la logica sezionale di cui parliamo prima è scissa da un'idea in qualche maniera della religione etrusca. La religione etrusca, per la religione etrusca la terra parla, la terra è viva, qualunque cosa che si fa alla terra viene fatta al corpo e c'è un continuo travaso tra questi livelli. Quindi la terra viva, la terra parla, la terra lancia continuamente messaggi che vanno interpretati e le operazioni che noi facciamo sulla terra ovviamente sono di questa natura sostanzialmente sezionale, in un rapporto in qualche maniera organico che si instaura. Quindi la parola chiave che a noi interessa fare entrare in campo è in qualche maniera una logica ecologica che appunto vuol dire lavorare sulle interconnessioni, lavorare sulle relazioni tra le cose, piuttosto che sui singoli elementi, lavorare in delle logiche in qualche maniera circolari, in cui non c'è un input e output in una logica lineare, ma c'è un ciclo, c'è un input, output e un input, c'è una idea di come l'operare è legato ad alcuni cicli. Lavorare in questi cicli è un fatto molto importante. Quindi noi abbiamo questa, diciamo, questo elemento di riflessione che fa parte comunque di questo territorio. Quindi per noi, nell'attimo in cui abbiamo individuato questo esempio, non abbiamo soltanto individuato il fatto dell'imprinting, il fatto delle tre Italie, il fatto della sezione, il fatto del frammento, eccetera, ma anche in qualche maniera degli ingredienti che noi possiamo dire appartenenti a una logica ecologica, cioè una logica delle interconnessioni e dei cicli, che è una logica diversa da una logica puramente lineare, input-output, più, come dire, meccanica, di origine meccanica. Quindi questa presenza di questa esperienza diventa un ingrediente talmente importante che si inserisce nel nostro meccanismo. Appunto, cominciamo a ragionare anche con questo ingrediente, completamente anch'esso trasformato, no? Anche questo è un pezzo di imprinting, è un pezzo di DNA del nostro modo di ragionare, che non sappiamo dove ci porterà, ma comunque già ci ha portato a molto in questi anni di lavoro. Questo è un altro luogo nativo, in qualche maniera affascinante anch'esso, che non è legato al Tevere, è legato alla Niene, come dire, a un fiume più burbero, più scosso del Tevere. Il Tevere sembra quasi buono a confronto della Niene, soprattutto in questo momento altamente scenografico e drammatico, che è il punto delle cascate di Tivoli, no? In cui proprio si cambia paesaggio, ed è uno dei luoghi diciamo proprio nativi per tutta una serie di ragionamenti che però adesso, diciamo, rimangono lì. Quindi, comunque, tornando al discorso degli Etruschi, quindi noi siamo all'interno di un mondo pieno di significati. Il mondo parla, la terra parla, e essendo anche questo un afflato in qualche maniera religioso, i segni che ci dà il mondo sono segni interpretabili, da interpretare, da mettere in qualche maniera a sistema. Il mondo parla, il mondo è pieno di significati, è perché è vivo sostanzialmente, è lì la questione fondamentale. Essendo vivo entra in un ciclo vitale e quindi in qualche maniera parla e manda continuamente messaggi. Questa idea, non so se l'abbiamo già fatto questo discorso, l'abbiamo semplicemente accennato, credo che l'abbiamo già accennato in questa classe, è quella che ci dà un poco, dal nostro punto di vista, una sorta di nascita dell'architettura come noi la intendiamo, e cioè come un tentativo di dare significato al mondo, un tentativo di tirare fuori dal caos dell'universo dei significati e dare senso a questi significati. Credo che l'avevamo fatto questo ragionamento, lo ripetiamo in questo contesto, nell'attimo dall'infinito, diciamo, caos che possono rappresentare l'infinita presenza appunto del mondo, delle cose, in questo caso delle stelle, eccetera, nell'attimo in cui noi riusciamo ad estrapolare un pezzo, anche un solo pezzo di informazione significativa, quello è il momento in cui, come dire, nasce questa idea di architettura, come un'idea di architettura che tenta di dare risposte ai significati del mondo. E quindi attraverso questo filo, è un filo che lega, diciamo, in un percorso molto più continuo di quanto possa sembrare all'inizio, anche l'information technology, le cose che noi facciamo oggi, nel momento in cui le nostre estensioni di capacità scientifiche e tecnologiche sono diventate enormemente più potenti rispetto a queste, ma attraverso questa chiave, a questo tentativo di interpretare l'architettura anche come atto di ricerca di senso del mondo, la cosa assume un, come dire, alcune connotazioni. E quindi, come dire, queste sono alcune immagini di altri architetti che hanno lavorato un poco su questi temi. Di nuovo, questa è un progetto di Anselmi, guarda caso. E queste due immagini un poco stanno a significare questo ragionamento. Questo è ovviamente il Pantheon, una macchina che vuole dare significato al mondo e all'universo, no? Attraverso tutta una serie di meccanismi in cui, come dire, quello che apparentemente è il dato dell'architettura, il fatto di essere riparo e di essere scelto, è trascurabile, anzi non c'è neanche, tant'è vero che ci piove dentro. No, è una tradizione in termini. Quando spiegavamo queste cose in un momento, perché questa è una maniera molto diversa di guardare l'architettura da un certo punto di vista, perché normalmente uno pensa all'architettura sul filone del dare riparo, no? Della funzione primaria del riparo, eccetera. Invece questo inverte un po' la questione, ne crea una scena nativa all'interno dell'idea della costruzione di senso, della costruzione di significato. E niente, quindi questa come grande macchina che dà senso all'universo, non solo perché funziona, anche per tutta una serie di aspetti, ma che a cominciare da quello astronomico a quello del Sole. E poi invece quest'altra immagine, per me era un'immagine molto significativa, era l'immagine, diciamo, di Santa Sofia a Istanbul, in cui però ero in questa strana situazione che metà di questa era coperta da questo ponteggio, e io in quella fase ero in questa conferenza con gli astronauti, e gli astronauti spiegavano come loro hanno tutta una concezione di spazio completamente diversa, perché è lo spazio senza gravità, per cui lo spazio che noi vediamo attraverso le nostre coordinate fisiche per loro è completamente diverso, è uno spazio che può essere attivabile in qualunque punto, no? In qualunque punto può avere un significato. E quindi tutto questo ragionamento, io, come dire, ho letto Santa Sofia come questa, una matrice di punti attivabile in qualunque momento, quindi un'idea di spazio che non è più soltanto lo spazio fisico, ma è lo spazio proprio dell'informazione, un'informazione che può essere in varia maniera attivata e resa anche all'interno del discorso dell'architettura. Sono cose che su cui torneremo a discutere. Vi volevo dire che sono arrivati i libri della collana a Edistampa, li ho chiesti, non so se è arrivato anche François Roche, questo non ho chiesto, comunque ho fatto un ordine, noi parleremo della collana un poco più in là. Sarà qualche cosa che inseriremo in maniera attiva, però mi hanno detto che sono appena arrivati. Avviciniamoci al Tevere. Adesso questa parte abbiamo deciso di saltarla. Questa parte è una parte che io ho creato un programma qua, che è questo, che se andate qua vi dovrebbe scaricare. Ecco, vi sta scaricando questa piccola application, che è sostanzialmente, se volete ve lo fate voi, adesso non lo facciamo tutto, eccolo qua, e vi apre questa piccola application, che è un Google Map, e questo Google Map io l'ho fatto per crearvi dei punti fissi, ecco, lo sta aprendo. Quelli sono soltanto 2K di informazione, ma sono 2K abbastanza preziosi, perché vi consente di fare un giro virtuale sul Tevere, dalla foce, ecco qua, un attimo la sta caricando, dalla foce alla sorgente. Quindi ve lo fate da voi, ma una volta, dico, se uno aveva voglia di fare questo giro, se lo fa, sta caricando questa mappina, che è questa, batteria quasi scarica. Ho disattivato delle cose su qui e non le trovo più, perché sono tutti i tag. Vabbè, vuole fare dei capricci, non so dove stanno. Queste sono le aree. Vabbè. Adesso non so esattamente dove sia, non capisco come mi si apre, comunque credetemi, si monta uno di questi e hai tutti i tag che praticamente ti portano in giro per il percorso del Tevere, cioè si va nei vari punti. Adesso non so, per qualche ragione, avendo disattivato qualcosa non si vede, ma se vi va lo farete voi, intanto nel frattempo lo fate. Cioè, si fa tutto il giro dalla foce alla cosa con punti fissi da uno all'altro, adesso non capisco perché non lo faccio. Va bene, d'accordo, non è molto importante. Allora, comunque attraverso questo sistema sostanzialmente si fa il percorso di tutto il Tevere dalla foce fino a saltando da un tag all'altra. Allora adesso avviciniamoci di più sul lavoro effettivamente che noi facciamo e su quali sono i principi che ci muovono. Allora, Tevere Cavo quindi cavo perché evoca questa affinità con le vie cave, no? E quindi questa idea in qualche maniera che noi vogliamo lavorare su una infrastruttura che abbia una potenzialità profonda per tutta una serie di ragioni e che abbia anche a che vedere con la contemporaneità, ma che in qualche maniera abbia questa memoria profonda. Ecco perché cavo. Poi abbiamo scoperto, man mano lavorandoci negli anni, che cavo ha anche altri 4 o 5 significati che ci funzionano, di cui però non so dove mi sono scritti. Uno è ovviamente quello del cavo, come corda. Un altro era cavo come spazio, ma ce n'erano anche altri che adesso devo vedermi dove me li vado a mettere, dove li ho segnati. Ne abbiamo scoperti più di uno. Come dire, questa rimanga un po' tra parentesi, ma voi dovete capire che noi lavoriamo quindi sul Tevere con questa idea di infrastruttura che dicevamo la volta scorsa. Mi sembra che ne abbiamo parlato di questo problema, forse con loro no. Allora, dopo anni noi abbiamo capito una cosa molto importante. abbiamo capito una serie di principi che sono veramente fondativi di quello che dobbiamo fare oggi nella città contemporanea. La prima cosa che dobbiamo fare è bloccare la crescita. Dobbiamo bloccare strategicamente in questa fase storica il consumo di suolo. Perché dobbiamo fare questo? Perché ormai stanno avvenendo dei fenomeni sostanzialmente quasi irrecuperabili che il continuo consumo di suolo agricolo determina delle problematiche ecosistemiche enormi. Dice, ma come ha visto? Moltissime, ad esempio, innanzitutto è ovvio, una volta che il suolo viene a essere trasformato, cementificato, si crea un processo sostanzialmente irreversibile, cioè la capacità del suolo di essere elemento vivo, da elemento vivo diventa elemento morto, fine. E prima che quello rivive devono passare i millenni, no? Questa è la prima cosa. Il suolo, senza volergli dare la mistica etrusca, è però vivo, veramente vivo, cioè perché i fenomeni biologici, chimici, botanici, i cicli che avvengono nel suolo, fanno del suolo un elemento vivo. Nell'attimo in cui viene cementificato, questo suolo muore. Nell'attimo in cui questo suolo muore, non è soltanto che muore quel suolo, si ripercuotono, interrompi dei processi, esattamente, quindi a catena si innestano disequilibri sul territorio che portano a loro volta altri disequilibri, eccetera. Entro certi limiti, ovviamente, questo, ci sono dei dare avere di questi processi, ovviamente, quindi, però noi siamo arrivati in un punto che questi dare avere sono terribili, cioè sostanzialmente abbiamo varcato, per esempio nel nostro paese, ogni soglia di ragionevolezza da questo punto di vista. Tanto è vero che anche il nostro governo, che non è il massimo dell'attività di tutela e altro, comincia da due anni a questa parte ad intraprendere durissime, immaginate dal punto di vista generale, politiche per bloccare il consumo di suolo, cioè impedire attraverso tutta una serie di meccanismi di consumare nuovo suolo. Quindi questa è una problematica generale enorme, molto forte ormai anche in Italia. Quindi a questo punto il problema dice, vabbè, allora noi che stiamo a fare se non potremo più fare suolo? Noi abbiamo a che vedere, come architetti, come progettisti, come urbanisti, con un problema fondamentale che ha a che vedere con lo sviluppo. Noi non possiamo prevedere un blocco dello sviluppo, ma il problema è di natura strategica generale. Noi dobbiamo invertire la direzione del nostro sviluppo, questa è la formula, cioè da uno sviluppo che va verso il consumo di suolo a uno sviluppo che va verso il recupero, il riutilizzo, la densificazione, i nuovi significati che dobbiamo dare a quanto già urbanizzato. Perché quello che si scopre è un fenomeno molto semplice, è proprio immediato da capire. Quanto più la città si espande erodendo suolo esterno, non soltanto erode questo suolo, ma allo stesso tempo lascia alle sue spalle aree inutilizzate. Quanto più si espande, quanto più aree inutilizzate lascia alle sue spalle. È proprio un fenomeno fisico naturale. Quindi questo fenomeno di espansione ha determinato contemporaneamente l'incremento di aree abbandonate. Questa è una cosa che si vede a occhio nudo ovunque, che va dai centri storici di tante città del sud abbandonate o semi abbandonate, ma diciamo queste enormi macchie d'olio di periferie che nascono così, anche alle città, enormi aree di città abbandonate o sottoutilizzate e si continua a mangiare territorio esterno. Siccome dobbiamo invertire la direzione dello sviluppo, invertire la direzione dello sviluppo non vuol dire non fare più sviluppo, vuol dire avere uno sviluppo in un'altra direzione, che è un altro concetto, mi spiego. Ed ecco la differenza fondamentale tra un ragionamento di pura, come dire, ambientalismo, per cui l'unico problema è non fare nulla, al problema di ragionare anche in questi termini, in termini ecosistemici generali. Il problema si tratta di invertire la direzione dello sviluppo, non di non avere sviluppo, però vuol dire, diciamo, come dire, accettare un'idea, come dire, che non è almeno la mia, ovviamente. Quindi che si fa? Quindi si deve operare con grande forza nei vuoti urbani, bisogna lavorare cercando di attivizzare il più possibile i vuoti urbani nella città, non con un'idea evidentemente di cementificazione tout court, con delle idee strategiche abbastanza articolate e complesse che facciano capire come operare nei vuoti urbani della città. Questa esperienza di come operare nei vuoti urbani della città è, in due parole, l'esperienza di chi arriva dal laboratorio. Molti di voi non vengono da questa strada e quindi, diciamo, in due parole ve la sintetizziamo. Questa è l'esperienza di operare nei vuoti urbani, e noi operiamo nei vuoti urbani attraverso cinque grandi categorie, che sono queste. Tre categorie hanno a che vedere con quella che noi chiamiamo la mixité, e cioè il fatto che in questi nuovi progetti, nei vuoti urbani, devono coesistere funzioni produttive, funzioni che noi chiamiamo producing, funzioni commerciali e funzioni residenziali. Devono convivere contemporaneamente perché è una delle caratteristiche fondamentali del mondo contemporaneo, diciamo, questa di nuovo con presenza di più programmi integrati. È una cosa che forse abbiamo parlato anche da altri punti di vista. Il secondo principio che muove questi progetti nei vuoti urbani è quello che noi chiamiamo la driving force, cioè l'idea che ciascuno di questi progetti che noi andiamo a inserire nei vuoti urbani ha una forte caratteristica primaria, una specie di chiave, di chiave di volta che, come dire, determina la direzione fondamentale di quel determinato progetto, che è sì misto nelle funzioni, però ha una caratteristica, trainante e fondamentale. Di volta in volta cambia e di volta in volta si caratterizza. Quindi noi facciamo sempre progetti di mixité, ma sempre anche allo stesso tempo progetti fortemente caratterizzati da quella che noi chiamiamo una driving force, o un'idea principale. Il terzo principio è quello della negoziazione pubblico-privato. Noi crediamo sempre più che nella città ormai c'è bisogno di interventi di natura privata, ma che sono soggetti a una negoziazione pubblica, con l'interesse pubblico. E proprio dall'incrocio di questa idea di finalità pubbliche ma concertate attraverso interventi privati che ormai tante città del mondo si sono mosse. L'idea dell'infrastructuring per noi è un'idea fondamentale, il fatto che questi progetti si muovano con delle caratteristiche che positive rispetto all'ambiente urbano, entrano tutti in relazione nella maniera più attiva possibile con lo spazio urbano, quindi non ponendosi come oggetti a sé stanti, ma ponendosi sempre come relazioni, che quindi hanno la potenzialità di infrastrutturare l'intorno, sia se sono progetti che hanno a che vedere effettivamente con delle infrastrutture, sia se invece, assumono su di sé questa capacità di intessere relazioni con quello che è attorno a sé. E la quinta categoria è questa del rebuilding nature, e cioè il fatto che tutti questi progetti devono fare i conti con la reimmissione comunque nella città di quote di verde, di naturalità, di sostenibilità e di intelligenza ambientale. È una categoria di cui oggi non possiamo fare a meno. Dopo aver lavorato per alcuni anni su queste problematiche, questo è il libro che in qualche maniera le riassume, che si chiama Urban Voice, noi abbiamo capito una cosa, che è l'uovo di Colombo. Non basta, non basta. Dobbiamo, per riuscire a attivare ed invertire la direzione dello sviluppo e operare all'interno della città e valorizzare i vuoti urbani, eccetera, eccetera, non bastano questi principi. Ci serve un salto di scala. E questo salto di scala è esattamente l'infrastruttura. Abbiamo bisogno di infrastrutture, ma infrastrutture non fatte per l'espansione della città, come erano le autostrade, le ferrovie, eccetera, ma infrastrutture fatte per la valorizzazione della città esistente. Per attivare questi processi non bastano questi principi, abbiamo bisogno di investimenti nella città esistente per fare in modo che anche a livello infrastrutturale creare i volani e le forze per poter far attivare questi processi. E quindi nasce esattamente questo ragionamento, nasce il ragionamento che noi dobbiamo fare delle infrastrutture di nuova generazione, sono delle infrastrutture di nuova generazione che sostanzialmente vanno che rappresentano i principi cardine di come realizzare, come creare questo volano di attivizzazione dei processi all'interno della città esistente. E questo lo si può fare soltanto con le infrastrutture, che diventano gli elementi che determinano questi, che attivizzano questi processi. Oh. Quindi capiamo come noi interpretiamo Tevere Cavo a questo punto. Tevere Cavo non è altro che una infrastruttura, è una idea di come lavorare in questo settore nord di Roma, pensando al Tevere come una infrastruttura ecologica sistemica, adesso capirete tutte le parole, di nuova generazione, che è determinante, è il volano non soltanto per lei stessa, ma perché attivizza tutta una situazione di vuoti urbani, è capace di investire lo sviluppo. E tu dici, ma non ha viste queste cose? Dove stanno queste cose? Ma qualcuno le fa? Dove stanno? E il mondo è pieno. Il mondo è pieno esattamente di questo tipo di cose. Io qui ho fatto, mi sono segnato, le possiamo vedere in tanti modi, ma mi sembrava di aver messo qua nei favoriti, perché è carino andarci direttamente. Tu dici, ah sì? Ah è così? Andiamo a vedere questo posto. Ok. Andiamo in Spagna, per dire. Che vuol dire di cambiare le coordinate dello sviluppo? Bene, va bene, vediamo in Spagna che fanno. Sta continuando a girare o si sta avvicinando progressivamente? Forse adesso si avvicina. Eccolo qua. Che fanno questi qua? Questi qua fanno... Ecco. Questi qui fanno per una cosa come 15 chilometri, praticamente rimettono completamente... Questa è Madrid, sì. È Madrid. No, io quello di Madrid voglio vedere, perché ci sono appena andato. No, è Madrid. No? È lei, sì. Sbloccare. Mo che rifai? Dove te ne vai? Questa è Madrid, sì. Adesso ci andiamo, ve preoccupate, ve lo faccio vedere. Ve preoccupate, ve lo faccio vedere. Ecco qua. Ecco qua. Allora, questi a Madrid hanno questo fiume. Aspetta, questa è una cosa da paura. Questi qua mica scherzano. Ecco. Dunque, com'è che si inclina? Oh, ecco qua. Ecco qua. Allora, che fanno questi signori? C'hanno un fiume. Dico, ma a Madrid c'è sta un fiume? Cioè, normalmente non fa manco, cioè, praticamente, perché poi gli spagnoli in una fase sono stati veramente maniaci, pure se c'era un fiume o lo interravano, o lo proprio, cioè lo creavano il più reggimentato possibile, non si capisce perché, diciamo questa cosa. Una quindicina d'anni fa, questi hanno fatto un progetto urbano che va avanti per chilometri e chilometri, per cui tutto questo, vedete quanto è spesso? Tutto questo qui è un enorme, enorme parco urbano lungo questo fiume, ma per chilometri, mica che questo è uno scherzo, questo va avanti, di cui è una delle opere dal punto di vista paesaggistico e dal punto di vista anche, diciamo, da un sacco di punti di vista, è veramente una opera eccezionale. Perché? E che, sono scemi? No, perché attraverso questa operazione è esattamente l'operazione della valorizzazione dell'esistente e della creazione di nuovo sviluppo all'interno della città, per cui fare questo vuol dire aver trasformato questo fiume incanalato che non si filava nessuno a una enorme risorsa della città. Enorme risorsa della città vuol dire che non è tanto e solo il fatto che ci sono le essenze, che c'è il percorso ciclabile, che c'è vai col cane, non è soltanto questo, ma che i valori immobiliari delle aree ex industriali, delle brown areas, delle aree dilapidate lungo qua, cambiano il proprio valore da 0 a 100. Questo vuol dire, la gente mica è scema. Allora, questa enorme operazione è un'operazione, diciamo, concettualmente simile, vuol dire invertire la direzione dello sviluppo, cioè fare questo. Poi come è fatto lei tecnicamente, eccetera, uno poi se lo va a vedere, eccetera, ma non è tanto quello che a noi importa. Per dire che non è che uno si è inventata una cosa così, dice, ma guarda questo qua, che idea bizzarra che c'ha. No, io penso normale, d'accordo? Allora, altro esempio, andiamo a New York, questo mi fa sempre il suggerimento. A New York, come sapete, c'è la Green Line, l'High Line di New York è un posto, io adesso mi ho preso questo trip de map, ecco, però insomma funzionicchia, no? Perché in realtà, raga, una roba seria, finché scherziamo, questi si è fatto coi droni, Questo è fatto droni, nuvole di punti, algoritmi per portare le cose, ma questo è un 3D vero, D'accordo. Allora, eccola qua la Green Line. Che cosa succede qui? Questa è bellissima la storia dell'High Line, perché l'High Line, come sapete, sicuramente è un progetto nato dal basso, cioè non è che lì gli spagnoli quando partono, quelli sono gerarchici, altro che, organizzano le cose, invece in America a volte nascono le cose dal basso, no? Cioè perché la storia della High Line, come voi probabilmente sapete, innanzitutto la High Line era una struttura che è una ferrovia sopraelevata, ma non era un metro, era una ferrovia proprio industriale che dai dock, questa zona di, dei dock industriali del porto, portava la mercanzia da altre parti, con questa ferrovia sopraelevata, questo era, non era la metropolitana. Già dagli anni 70, o forse anche prima, era dismessa e naturalmente l'idea era di abbatterla. In realtà questi cittadini, questi due, perché la cosa è partita da due, hanno formato questa, cioè hanno cominciato a fare movimenti per bloccare la demolizione di questa ferrovia sopraelevata, che si chiamavano gli amici della High Line. E, dopodiché hanno creato dei comitati, dopodiché hanno coinvolto i famosi testimonial, che sono una cosa importantissima quando si vogliono vincere le battaglie. Chi sono i testimonial? Sono quelli famosi, capito? Perché se tu coinvolgi David Bowie nella battaglia della High Line, c'hai una chance, no? Di più. Quindi, diciamo, come dire, a una certa fase ci sono stati i famosi testimonial, quindi gli amici, e quindi a un certo punto si è creata una pressione abbastanza importante, e è stato indetto questo concorso è stato vinto da Dillere Scofidio, io mi sono perso, mo dov'è la Lime qua, però prima c'eravamo, me la sono persa, adesso non so dove sia finita. E qua, da qualche parte, vabbè, ma mi sono perso il coso. Vabbè, comunque c'è. C'è, vi preoccupate che c'è. C'è il signore, io qua l'ho messa.
Eccola qua.
Sì, eccola là, esatto. Gli piace sto giro, lui ama questo giro. Eccola qua. Oh, esiste veramente, non ce la siamo sognata. Esiste veramente. Allora, eccola qua. Allora, quindi a un certo punto si fa un concorso, a un certo punto il comune cambia idea e quindi accompagna questa cosa e qui di nuovo, ecco, tra l'altro questo è un punto molto bello perché va sotto, no? E che succede? E che vuoi che succeda? Che tutti i negozi più fighi si vanno a mettere qua. Ah. Questo succede. Che dai valori immobiliari 5 arriviamo a valori immobiliari 5.000. Perché sono fatte da queste cose, mica che sono fatte da... Questo succede. E che la gente si va a fare... Che la guideline è viva dal giorno, da 24 ore su 24, che io sono stato, l'ho vista, che ci stanno a fare le foto dei matrimoni, che sembra una particolare, ma è decisivo, che i valori immobiliari sono importanti, che invece di costruire a consumare ettari di terra, tanto vale fare, diciamo, dei nuovi investimenti qua, è tutto in una logica di negoziazione. È chiaro, siamo in un mondo di negoziazione, non siamo in un mondo dei sogni, in cui non esistono questi processi, non esistono i processi speculativi, non esistono tutte queste cose, è chiaro che esistono. Però bisogna avere coscienza di invertire, di negoziare una direzione di sviluppo. Quindi queste cose esistono e questo è un altro caso di una infrastruttura che fa sta cosa, perché poi hanno fatto un primo pezzo, poi ha avuto talmente successo che hanno ingamato, hanno fatto il secondo pezzo, adesso il cantiere va ancora avanti e purtroppo a un certo punto è finita la Rai, è finito, capito? Perché e chiaramente questi processi sono processi interessanti, tra l'altro, tra parentesi, qua vicino ci sono dei capolavori di architettura da paura proprio, qua ci sono delle cose, c'è un'opera di Jean-Nouvel, questo è Gehry. Ma Gehry, ok, questo qua di Jean Nouvel è una cosa pazzesca, questo qua è una cosa notevolissima. Comunque ci sono poi anche pezzi di architettura firmata, ma adesso questo non è. Poi un terzo caso è quest'altro. Questo è il più pazzesco di tutti. Oh, qua siamo in Corea ed è il primo che io ho scoperto di questo tipo di cose. Che succede qua? Questo succede una cosa proprio pazzesca. Qui in Corea, questo è il centro della città, qui il fiume l'avevano proprio asfaltato completo. S'hanno fatto le classiche in autostrade urbane che portavano rapidamente fuori dal centro, eccetera. Questo sindaco, illuminato, intelligente e, diciamo, con delle capacità, diciamo così, ha promosso questa enorme opera che si chiama lo Shiguen, che sono 13 chilometri, 13 chilometri, 13 chilometri, in cui, lo vedete qui, ha tolto l'autostrada, distrutto l'autostrada, tolta l'autostrada, rifatto emergere il fiume e fatto un enorme leisure. In realtà questo è soltanto un leisure. Dice, ma chi ci andrà mai là? Questo uguale, stesso fenomeno di prima. Cosa? Che sono caso mostri, ma comunque questo è un altro paio di mani. Questo fa paura questo qua. Comunque, questa è un'altra infrastruttura della città in cui questi processi sono processi reali. Allora, torniamo alla nostra, siamo in fase conclusiva, cioè, tipo alle 6:50 ce ne andiamo. Allora, quali sono quindi questi principi che a noi interessano? Il primo principio è la multifunzionalità. Per noi Tevelegavo è multifunzionale, cioè fa tante cose insieme. L'infrastruttura, il concetto di infrastruttura di oggi non è la monofunzionalità, monotasking del mondo industriale, per cui la ferrovia è la ferrovia, l'autostrada è l'autostrada. No, noi siamo abituati a una logica multitasking. Noi una cosa ne fa tante, un po' come i nostri computer che fanno tante cose diverse contemporaneamente. Quindi la logica, la prima parola chiave è la multifunzionalità. Non fa una cosa, fa tante cose insieme. E si scopre che anche nel passato lo sapevano benissimo questa cosa. Questo per esempio è un ponte che ho scoperto in Iran, tutti lo sanno, io l'ho scoperto da poco, è un ponte che fa la diga, è uno spazio pubblico, è uno spazio commerciale, è un ponte, fa 10 cose contemporaneamente, come è ovvio tra l'altro che sia. Il secondo ragionamento è questo secondo pilastro logico, è quello che noi chiamiamo systematic green. Cioè, in qualche maniera, è tutto il filone che porta una logica di sostenibilità, che però non è soltanto, non è il fatto che il Tevere è pulito, ma che il Tevere diventa un attore di una serie di cicli di ambientali e sostenibili, cioè diventa in qualche maniera protagonista. Non è il fatto che sia pulito, che diciamo è una componente, ma non è quello, è che sia attivo in un processo sistemico. Ecco perché noi parliamo di systematic green, determini attivamente una serie di processi di questo tipo. Il terzo è questo Information Technology Forum, cioè la nostra fermissima convinzione che i processi della città e della cultura di oggi hanno strettamente a che vedere con l'information technology, e se tu tagli questo cordone ombelicale è come se ti fossi tagliato un pezzo del braccio, d'accordo? Cioè ti sei tolto un'arma fondamentale del mondo contemporaneo. I processi di oggi sono tutti processi che hanno accelerazione attraverso l'information technology, per la semplice ragione che noi siamo nella terza ondata, e quindi non è che se ci piace o non ci piace, è proprio così. I processi di accelerazione oggi sono processi legati all'information technology, anche nel caso dei principi di sostenibilità. Il quarto è quello del living accessibility, e cioè l'idea che in una infrastruttura oggi la qualità dello spostamento è un valore. Questa idea della qualità in qualche maniera anche lenta o anche più lenta, un po' più lenta di altri meccanismi, è un valore economico fondamentale di un paese come il nostro, che non a caso è la patria dello slow food e di tutto quello che rappresenta. Cioè ci sono dei valori che la società di oggi ha riscoperto attraverso dei livelli, come dire, apriamo un grande discorso culturale, no? Attraverso dei processi che non sono semplicemente meccanici di accelerazione e di, diciamo, rapidità, ma anche di apprezzamento, no? Di valori anche più lenti, ma che portano diciamo degli arricchimenti. E questo è un discorso che nelle infrastrutture è molto sensibile, no? Può essere molto importante. Alcune volte noi possiamo anche andare a piedi invece che andare col metro, a volte possiamo andare in bicicletta, a volte possiamo preferire il tram piuttosto che la metropolitana, perché magari guadagniamo, vabbè, a Roma tutto questo è paradossale, perché non funziona niente, se vai in bicicletta muori schiacciato, se vai a piedi devi lo smog, se vai in tram non arrivi da nessuna parte, la metropolitana in sciopero, quindi diciamo, come dire, tutto diventa paradossale, però diciamo, mettendo le cose ai punti giusti, il ragionamento l'avete capito, quindi esiste una cosa di questo. Questa è una sequenza meravigliosa, questa è una cosa pazzesca. Questa, a proposito dello slow e della cosa e dell'imprinting e tutto, io che viaggio un poco e quindi, come dire, se posso li prendo i tram, perché voglio sperimentare questa cosa. Allora, in Romania c'è nessun rumeno tra noi? Io sono stato tra gli altri posti in Romania. In Romania c'è questa cosa che poi mi hanno spiegato non è così rara, ed è la seguente scena. Credo che ci sia una sequenza, vediamo se va la sequenza. Oh, io vado nel tram, ecco che cosa succede. Un passeggero normale del tram è un cane. Cioè, ma lui non è che sta là per caso. Cioè, lui sale nella cosa, alla fermata che deve fare, sa, è completamente accettato, come vedete dalle foto, queste sono prove scientifiche, non è che me ne sono inventate. Dice sale e poi a un certo punto scende alla fermata che deve scendere. Quindi lui è un normalissimo occupante. Poi tu dici a che serve Facebook? Facebook serve perché non so in quale episodio, io non so per quale ragione ho spiegato questa cosa, non mi ricordo quale. È arrivato un amico da Catania. Ah, ecco, era per il cane di Gioiosa, esatto. Invece quest'altro amico, figlio di un architetto tra l'altro, mi ha raccontato questo episodio di Biagio, che è un cane, adesso è un diversivo, però molto divertente questo. La storia di Biagio è la seguente, lui l'ha raccontata su Facebook. Biagio è un occupante della corriera, del bus che dal centro di Catania porta all'aeroporto. Allora lui raccontava questa cosa, che questo Biagio, che si chiama Biagio, a un certo punto l'autista si ferma, Biagio sale in macchina, tutta la vicenda è raccontata in siciliano, quindi è bellissima. Allora Biagio, lui chiede questo mio amico che sta lì, ma che sta a fare sto cane, che noi tutte fermi a metà del... Dice, no, quello non è un cane, è Biagio. E che fa? Dice, Biagio, niente, lui va, ogni tanto va a sciarriarsi con gli amici suoi all'aeroporto. Credo che fosse questo il termine, va a giocare, voleva dire, con i suoi amici all'aeroporto, dopodiché io la sera lo prendo e lo riporto. Fine, esatto, e questa è la cosa normale. A proposito di living, eccetera, eccetera, comunque la storia di Biagio fa parte di questo, diciamo, di questo immaginario dei mezzi di trasporto. E comunque questo è, cioè, non pensate che l'ho inventato, penso che si capisca che sia vero. Allora, poi il quinto elemento di questa cosa è quella che noi chiamiamo Magic Crisis, cioè non sappiamo come, noi vediamo tutte queste cose, però non sappiamo come la questione si mette insieme, siete voi che la mettete insieme, non sappiamo come si mette insieme, però sappiamo che la somma degli ingredienti è, cioè che il risultato non è la somma degli ingredienti, che si scopre che non è un concetto sinergico, ma che già Aristotele l'aveva ampiamente, diciamo, discusso. Quindi, come dire, il progetto è questo, il progetto è noi possiamo dare tutti gli ingredienti del mondo, ma comunque c'è un salto che crea un livello superiore. Dopodiché, da questo momento, voi cominciate a riflettere, che ce famo, Che cosa fa? Non sappiamo. L'unica cosa che noi facciamo è cominciamo a crearvi, questo è un primo stimolo, poi vi chiediamo delle piccole azioni apparentemente, come dire, secondarie, ma che cominciano a smuovervi queste cose. E quindi arriviamo al to do, cioè a una cosa che voi fate. La fate per gruppi, questo qua lo fate per gruppi, noi tendiamo ad avere un, ci piace che voi, come dire, lavoriate insieme, perché è anche un momento bello, è come dire, è superare un primo scoglio, no, l'altro, ma una volta superato questo, diciamo, diventa molto bello lavorare con gli altri. Tra l'altro gli architetti lo devono fare sempre di più, l'hanno un po' sempre fatto, ma soprattutto in questa fase storica il fatto di poter lavorare in gruppi è proprio, è una sine qua non, cioè gli unici che hanno qualche possibilità sono quelli che si strutturano in gruppi. È quasi scomparsa la figura, se opera, del singolo, deve avere delle relazioni forti con gli altri. Allora, che cosa vi chiediamo di fare? Adesso, innanzitutto vi spieghiamo delle cose. Questa è l'area cosiddetta di Tevere Cavo. Noi stiamo lavorando in questa macro area della città, che è un'area in cui noi abbiamo fatto, o meglio, ha fatto una classe precedente alla vostra, tutta una censimento dei vuoti urbani. Questo censimento ha due fatti fondamentali. Ha una mappa Google, che gira la testa, Valentina, perché la roba è tanta, cioè, oddio, pure la mappa Google c'è stata. Allora, entriamo dentro la mappa Google. Questa è, voi non dovete fare niente di tutto questo, ve lo trovate già tutto automaticamente fatto. Noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo ideato questo sistema, abbiamo colonizzato un'altra parte di Roma. Prima lavoravamo sull'Urban Green Line, poi ci siamo spostati qua. Abbiamo creato questo ambito per ragioni sostanzialmente orografiche, cioè sono questo paio di anse del Tevere che sono in qualche maniera raccolte dalla serie dei massicci di Monte Antenne, Villada, eccetera, eccetera, Villa Gloria, eccetera, da una parte, e dal massiccio di Monte Maria dall'altra. Quindi, diciamo, ci siamo occupati di questa zona. All'interno di questa zona, progressivamente negli anni, l'abbiamo divisa in 4-5 settori omogenei, e all'interno di questi settori omogenei abbiamo indicato queste tag. Cosa sono queste tag? Queste tag sono... Ma non lo voglio spostare. Queste tag sono in realtà tutte micro aree urbane, eccole qua, vedete che c'è, che descrivono un vuoto urbano su cui si potrebbe agire. Questo vuoto urbano, quindi tutti questi sono tutti tag possibili, e noi così organizziamo i lavori dei laboratori. Da questa tag si va ad un blog, che è questo. Ok. Non ci sta andando. Eccolo qua. Si va a un blog che contiene tutta una serie di post. Eccolo qua, lo sta aprendo. Questo è il post che riguarda quest'area specifica. E in quest'area specifica noi sappiamo che negli anni si sono mossi 1, 2, 3 e 4 studenti. Qui è presente Luca Saccoccio, giusto? Non c'era? Eccolo qua. Allora, se noi vogliamo sapere Luca Saccoccio che caspita ha fatto su quest'area, basta che andiamo qua, spingiamo questo tasto e vediamo il lavoro che ha fatto Luca Saccoccio su quest'area, che abbiamo capito che lui utilizza questo blog anche quest'anno, giusto? Infatti è il 2014, dobbiamo andare indietro. Ah, ecco, al vecchio. Ah, ecco, tu hai già organizzato come fosse un mini sito, invece da qua lui praticamente qua non c'è soltanto la parte finale del suo progetto, ma c'è tutta la storia. che parte dal febbraio 2013, fin dalle prime cose che lui ha fatto, fino al progetto finale, che probabilmente sarà qua, eccolo qua. E questo è quello che lui, diciamo, questi sono i rendering finali di tutto il suo processo che lui ha fatto su quell'area, queste sono le tavole, eccetera. Questo tipo di ragionamento è moltiplicato per un sacco di volte, perché ogni area ha 3, 4, 5 progetti, ognuno entra, eccetera, eccetera, eccetera. Questo tanto per farvi sapere una volta nella vita come funziona questa cosa, ma voi di questo corso non ci mettete le mani. Su cosa mettete le mani invece? Allora, torniamo indietro, dov'è la lezione? Qua? Boh. Dove? Sì? Qua. Ok, ecco qua. Allora, questa è tutta questa cosa. Allora, noi che cosa abbiamo pensato? Negli anni, appunto, gli anni precedenti, i ragazzi avevano fatto tutto questo lavoro di censimento e non avevano fatti altri. Voi che già siete una nuova generazione, quindi tutto questo lavoro qua non vi interessa, era il lavoro che noi abbiamo fatto per censire le aree di Tevere Cavo, i vari aspetti, eccetera. Allora, noi nel to-do abbiamo pensato che la cosa più bella per voi da fare era questa. Allora, vedete che qui ci sono delle aree viola. Queste aree viola sono tutte aree in qualche maniera molto a ridosso del Tevere o che comunque hanno delle, diciamo, potenzialità molto legate al Tevere. Quindi, secondo noi, si potrebbe lavorare su queste aree. Che cosa facciamo? Oggi è il 24 marzo, d'accordo? Voi avete il 30 marzo la consegna del sito, giusto? Tra una settimana dovete mandarci questo indirizzo. Poi abbiamo già fissato la giornata di presentazione siti? No. Che cosa avviene? È tutto un processo per scalatura. Mi sembra per il 30 marzo che avevo chiesto sito e commento a nuove sostanze, se non sbaglio, giusto? Quindi una cosa molto minimale. Oggi è il 24 marzo, al 23 aprile, quindi a un mese di adesso, quindi a un mese, abbiamo un mese di tempo, noi vi chiediamo questa cosa, cioè proviamo a mettere in moto questi ragionamenti che facciamo sul Tevere Cavo, proviamo a fare un primissimo ragionamento, possibilmente in gruppo, vedendoci con delle persone con cui abbiamo una certa sintonia, e abbiamo pensato a due ipotesi. Possiamo fare in qualche maniera una mostra installazione, questa è l'idea, una mostra installazione che dovrebbe servire a promuovere in qualche maniera queste idee di Tevere Cavo, questo è l'oggetto, quindi un oggetto a scarsissima, quasi nulla contenuto progettuale difficile, non è che vi chiediamo di fare una casa, vi chiediamo di fare un'installazione, quindi sostanzialmente è una cosa molto libera ma interessante dal punto di vista concettuale in qualche maniera, no? E questa installazione la possiamo fare a vostra scelta, anche siamo in tanti e così ci differenziamo, in due situazioni, o al chiuso. Allora, se è al chiuso tanto vale utilizzare uno spazio che è della facoltà, ed è nelle prossimità del Tevere, sarebbero queste maledette, benedette vetrine, cioè che è una delle crisi che uno non ci dormirebbe la notte, invece pare che siamo tutti contenti, non c'è nessun problema. Cioè abbiamo questa risorsa là, che è un manifesto di vergogna in realtà. Sono pericolanti, certo col tempo pure diventare pericolanti, ce l'hanno tutte, ce l'hanno l'amianto, sono pericolanti, cioè vabbè, d'accordo. È anche vero che sto 10 anni che stanno così, comunque, vabbè. Allora, pensando che noi ci vogliamo mettere le mani, pensiamo a come fare un'installazione qua dentro sul Tevere Cavo, oppure se la vogliamo fare all'aria aperta, ci muoviamo in queste tag viola, ecco, le ho create apposta viola. Questi sono i link, elabora un concept per uno spazio espositivo sull'idea di Tevere Cavo. La domanda fondamentale è, cosa vuole essere, cosa voglio comunicare, oppure fare, o poter fare? Utilizza strategie comunicative progettuali, organizza un controllo, pianifica servizi, che fa a suo posto? Cosa fa? In che misura è particolare? Il tutto non è facile né scontato. Si potrebbe anche pensare, per esempio, tanto per stimolarvi in qualche maniera, per esempio ad un verbo, no? Per iniziare a pensare su queste cose. Per esempio un verbo fluire, un verbo informare, un verbo formare o qualunque altra cosa. E poi tentare un ragionamento che dal verbo cominci a creare una sua spazializzazione. Come faccio una spazializzazione del fluire? Come faccio una spazializzazione dell'informare? Come si può appunto concettualizzare il fluire? Come lo creo? Eccetera. Questa è una delle tante tecniche per cominciare a pensare a questa cosa. Il concetto riguarda lo spazio interno in un caso, esterno nell'altro, il suo riverberarsi in un involucro trasparente sulla strada oppure nelle relazioni dell'intorno, ovviamente. Dunque è uno spazio percorribile dall'interno e percepibile anche all'esterno o in tutti i modi. Il rendering di un'immagine è fondamentale, perché in questi casi è poi quello che noi alla fine comunichiamo, perché deve essere anche una cosa. Questi sono i vincoli molto semplici per quanto riguarda questo, ci sono le quote fondamentali e per l'altro ovviamente ci si va dai tag, no? Ci si va dai tag, si vede quello che possibilmente ci si va anche, anzi credo che ci si vada anche. E insieme a questo un'altra cosa che noi vogliamo che questo gruppo faccia è realizzi un manifesto per questa sua cosa. Come vedrete adesso noi queste cose sono tutte strumentali, perché nel secondo ciclo parliamo del mondo vettoriale e quindi anche queste sono tutte maniere anche di lavorare concretamente alle cose che progressivamente vi insegniamo. Il prossimo mercoledì ci sarà una giornata integralmente dedicata a Gaetano, non questo qui che è vacanza, perché ci sono le tesi, ma il prossimo mercoledì l'aula passa nelle mani di Gaetano, che credo che vi farà dei rudimenti di Rainer e Grasshopper. Che cosa farai? Farà dei rudimenti di Rainer e di Grasshopper. Grasshopper è già programmabilità di script, quindi alcuni di voi utilizzeranno questa cosa con gli strumenti che vengono forniti. Quindi è una maniera anche per, come dire, imparare ad usare le cose che vengono dette, che invece di essere fatte in astratto sono fatte in concreto. Alcuni, per esempio, questi qui sono, questo non lo trova più perché c'è, mettiamo quest'altro anno, vediamo che succede qua, se il link era giusto. Ecco, questi qui per esempio sono dei vecchi manifesti fatti chiaramente, si capisce chiaramente che alcuni dei ragazzi avevano cominciato ad usare alcune, quasi tutti per la prima volta, delle tecniche di scripting, e quindi con quel poco che avevano imparato avevano cominciato però ad elaborare una grafica e appunto un manifesto che gli veniva voglia di adoperare queste tecniche iniziali. In alcuni casi ci sono, in alcuni casi non ci sono, in alcuni casi sono belle, in alcuni casi non sono belle, ma insomma è anche una maniera di come dire, no? Di avere una cornice entro cui esercitarsi nelle cose che impariamo. Ecco perché nasce anche questo. Ma tutto questo è a un mese, mi spiego? Quindi abbiamo deciso di anticipare questa cosa a questo fine. Naturalmente andando nel sito, noi non lo vogliamo fare troppo perché la parola inglese è overwhelming, cioè è troppo, poi a un certo punto mi gira la testa, quindi non vogliamo vogliamo portarvi a un punto di cottura, no troppo, però se voi andate nel sito trovate che ci sono 15 tesi di Tevere Cavo, cioè questo, quello, poi il lavoro va ancora più avanti nel creare le tesi, che quindi parliamo di lavori di un grande impegno, sempre che continuano questi filoni. Quindi noi adesso ci occupiamo di una prima parte e considerate quindi che da adesso in poi alcune di queste nostre cose saranno tutte un poco indirizzate per farvi cominciare molto gradualmente a fare emergere alcune idee che poi formeranno i progetti finali che saranno a luglio. Quindi questo è un progetto intermedio su tutta questa faccenda. Ok? Sono 17:34, mi sembra che abbiamo. Ci sono domande? mi è piaciuto quello che ha detto subito no, sono stato molto rassicurato da questo, quindi è tutto chiaro.
Chi è che non ha Rhino 5? Ok, se mi date una vendetta ve lo passo, ve la sto per l'ultimo, in modo che non avete problemi.
E ve lo diffondete.
Io lo metto sulla vendetta. 64 bit, la soccer non esiste per il mezzo.